Grazie per essere con noi. Per chi non lo conosce, Don Francesco arriva da Borsano, Busto Arsizio, sta svolgendo il suo servizio pastorale nella comunità pastorale San Maurizio di Cassano. Dopo la laurea magistrale in giurisprudenza in Bocconi nel
2014.
È stato ordinato presbitero per la diocesi di Milano nel 2020, ha conseguito il baccalaureato presso il seminario di Milano, poi si è innamorato di Roma, è andato a studiare in Gregoriana, dove ha ottenuto la licenza in teologia morale e attualmente sta completando, l'hai completato?
Ha consegnato il dottorato.
Consegnato il dottorato in teologia morale fondamentale. Siccome si annoiava tra Milano e Roma, è andato un attimo anche in Irlanda e in Germania, così ha allargato ulteriormente il suo CV, insegna teologia morale e soprattutto da ottobre 2025 è CS, in pilotaggio della nascente Busto 4.
Esatto.
Ecco. Grazie.
Grazie. Niente, gli ho detto di tagliare un po', ma va bene. Va bene. Allora, intanto chiedo ancora scusa a tutti, però il clero è anziano e anche malato, quindi non è mai successo in tutto l'anno che una messa rimanesse scoperta, ma come sempre, oggi c'è la possibilità che rimanesse scoperta una messa di Santa Maria, di cui qua ci sono alcuni parrocchiani, quindi non potevo, ho dovuto lasciare priorità a quello. Un prete si è ammalato questa mattina, quindi va bene, imprevisto. Avete fatto però un lavoro questa mattina che è propedeutico. Sembrava magari le domande erano semplici, vedrete che io cerco di stare un po' più semplice, però è chiaro che sono domande che secondo me andavano al cuore del tema. Cioè tornare oggi, per esempio, sulla formula del consenso è importante, perché adesso vedremo che le cose che avete promesso 5, 10, 20, 50 anni fa dovrebbero essere ribadite, almeno questo è quello che Caffarelli continuava a dire, ogni giorno. E allora, secondo me, tornare oggi, è chiaro che magari tante cose sono state scontate, però lo scontato alle volte chiede di essere ripreso in mano, perché altrimenti si dà, appunto, diventa grigio, perde di valore. Poi, altra premessa, appunto, io ho appena iniziato il cammino con l'EM, conosco tanti di voi, quindi è stato anche un po' questo l'idea per cui ho iniziato a avventurarmi con la Busto 4, questa equip in pilotaggio, quindi siamo ancora indietro con le schede, siamo solo al sesto incontro, non ho ancora finito, e voi siete certamente più esperti di me, magari dirò delle cose che sapete già, pazienza. È servito a me preparare questo incontro e ringrazio anche i responsabili e chi mi ha contattato per questa possibilità. Mi invito a fare, siccome siamo con un Papa agostiniano, bisogna sempre citare Sant'Agostino, lo farò anche oggi. Sant'Agostino diceva a un suo amico diacono, che gli aveva mandato una lettera, gli diceva: ma come faccio a spiegare delle cose che io so già a qualcuno che non le sa? Ecco, voi siete quelli che sanno già le cose e io quelli che non le sanno. Quindi ci mettiamo un po' in piedi. Lui diceva, faceva questo esempio, un po' come quando uno va a Roma e abita a Roma, no? Ma quando ha un amico che non la conosce, quelle cose che vede tutti i giorni assumono un'altra valenza. Quindi oggi facciamo questo esperimento. Voi siete quelli che abitano a Roma, io quello che arriva per la prima volta, e quindi lasciatevi stupire da quello che io noto, non tanto da prete quest'oggi, ma da teologo morale. Quindi il mio punto di prospettico è chi studia teologia morale, cioè la scienza della libertà. E tra gli ambiti della teologia morale c'è anche l'etica sessuale, cioè il rapporto uomo-donna. È uno degli approcci possibili. Poi questa relazione l'ho mandata a un mio amico che studia il sacramento del matrimonio da un'altra prospettiva, gli ho detto verificalo che sia tutto corretto. Quindi cerchiamo di guardare questo. Va bene? Allora così possiamo partire. Allora, partiamo da questa idea. È interessante ciò che dice Caffarel, perché il matrimonio è una delle realtà più vissute ancora oggi, anche se siamo nel primo momento della storia in cui questo dato sta venendo meno. Cioè, tra i giovani il matrimonio non è la scelta prioritaria, anche tra i giovani cristiani, e il matrimonio religioso è quella ancora meno praticata. Cioè, da qualche anno a questa parte stiamo assistendo al superamento del matrimonio civile sul matrimonio religioso. Sono pochi, e tra questi pochi sono più quelli civili che quelli religiosi. E questo tema era già in qualche modo percepito da Taffarel. Per questo lui si mette insieme alle prime coppie e ad altri che poi con lui inizieranno questa avventura. E colpiva come lui sia alla base un po' del rinnovamento del Concilio Vaticano II. Sapete benissimo che lui è stato incaricato di predisporre uno dei primi documenti, quello sull'apostolato dei laici, che non era un tema molto sereno, diciamo, al tempo del Concilio, perché ancora la Chiesa era molto clericale, non che oggi non lo sia più, però lo è molto meno, e quindi il laico doveva guadagnare un ruolo importante nella Chiesa da protagonisti. C'è un autore che diceva, sapete qual era il ruolo del laico nel preconcilio? Era seduto sulla panca per ascoltare il prete, in ginocchio alla balaustra per prendere la comunione e con la mano al portafoglio per pagare e dare le offerte. È una battuta, lo dice Bruce Marshall, in ogni uomo, ad ogni uomo un soldo, però dice molto di una posizione, ma anche i laici stessi si percepivano così. Cioè mai un laico avrebbe deciso di intraprendere una evangelizzazione solitaria, pochissimi, grazie a Dio ci sono stati. Però è proprio nelle more prima del Concilio Vaticano II che si sente una sensibilità diversa attraverso dei movimenti che iniziavano a dare forza al movimento liturgico, al movimento biblico, al movimento ecumenico. E tra questi movimenti ci sta dentro anche l'intenzione di Caffarel. E da dove è partito questo? Questo è interessante. È partito ascoltando le coppie, entrando nella loro vita, condividendo le loro gioie e le loro fatiche. Quindi è proprio questa intuizione che rende il contributo di Caffarel così vivo e così concreto. E questo lavoro non è rimasto marginale nella Chiesa. È stato riconosciuto e è stato valorizzato. Conoscete meglio di me tutti i vari pontefici che si sono poi occupati del movimento ECCO. Primo Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, prima ancora Giovanni XXIII, forse è stato il primo Papa, fino a Papa Francesco. Adesso non so se Papa Leone ha già avuto modo di incontrare il movimento End, ma credo che lo farà tra pochissimo. E allora possiamo entrare così, partendo proprio da una citazione, ogni tanto metterò delle citazioni Caffarel perché secondo me aiutano a capire, forse le conoscete, forse no, nel caso poi ve le passo. Diceva così: ma io vorrei che voi sapeste bene, e ve lo ripeto solennemente oggi, quindi sentitelo anche per voi, se un giorno la Chiesa mi dicesse che l'Équipe Notre Dame sono inutili, vi assicuro che non aspetterei 24 ore per sciogliere e per chiedere ai suoi membri di andare là dove potranno servire meglio la Chiesa. Quindi chi è parte dell'Équipe Notre Dame si sente dentro un cammino più ampio, così come allora, anche oggi. Per questo alcune intuizioni di Caffarel, che andavano nel suo linguaggio, chiaramente risente il suo tempo, e ogni tanto diremo, questo si può cercare di riparametrare, dice che quello che state facendo, il vostro compito di membri dell'Equipe, magari da tanto tempo, è quello di trovare un modo per annunciare l'intuizione in modo comprensibile a quello di oggi. È quello che i papi continuano a chiedere all'Equipe Notre Dame, in un punto in cui il matrimonio sembra non avere quel valore che magari aveva qualche tempo fa. Allora queste parole ci aiutano a capire dove sta il centro. Non è nell'Equipe, ma nella Chiesa. È un movimento ecclesiale, un movimento a favore della Chiesa. E qual è l'intuizione grande? Sembra banale, ma non lo è, che il matrimonio non è una semplice realtà umana, ma è un mistero. Un mistero attraverso cui l'amore umano tocca il regno della grazia. E Caffarel lo diceva così: il mondo dell'amore tocca il regno della grazia. Il mondo dell'amore, che è quello che vivete tra di voi, anche nelle vostre famiglie, e il regno della grazia, cioè l'amore stesso di Gesù che si trasmette attraverso la vostra azione. E nel 46 lui diceva così: vi invito anzitutto alla riconoscenza, sull'Anello d'Oro, questa rivista che lui pubblicava. Rari sono i cristiani che pensano a ringraziare Cristo per il dono magnifico del sacramento del matrimonio. E tuttavia, che ne sarebbe stato dell'amore se il sacramento di Cristo non gli avesse restituito la vita? Povero amore umano. Cioè, guardandovi potreste dire, vabbè, se mi guardo sono fragile. Se guardo l'altro, conosco bene la sua fragilità, che cosa ci tiene insieme? Era, come dice Caffarel, quei lebbrosi, quegli indemoniati, quei paralitici in attesa di un salvatore alle porte dei villaggi di Palestina. Il Salvatore è passato, ha rialzato l'amore, lo ha guarito benedicendolo, lo ha liberato dalla terribile legge di gravità che lo trascinava verso la terra e anche da quella disperante legge di invecchiamento e di logorio. D'ora in poi l'amore è abitato dalla grazia, una grazia operosa, instancabile, che lo solleva, che rinnova quotidianamente la sua giovinezza e utilizza con arte suprema le gioie e i dolori, gli sforzi e persino gli errori per perfezionare e consolidare gli sposi. Ecco. In questa citazione ci sta dentro tutto, vedrete che tornerò su questo tema. Perché la domanda grande che vorrei farvi oggi, l'ho fatto anche ieri sera, ho fatto l'equipe, l'ho rivolta anche alle poche coppie che avevo lì, ho detto, ma perché uno si dovrebbe sposare in chiesa? Perché non va bene la risposta del catechismo, eh? Va bene, cioè ce la possiamo anche dire. Però uno dovrebbe dirsi, ma il mio essere sposato in chiesa, che cosa cambia? Come mi ha cambiato se sono tanti anni che sono sposato? Sarebbe stata la stessa cosa se avessi convissuto senza sposarmi? Questa è stata un po' la domanda che grazie ai vostri responsabili ho potuto un po' approfondire. Perché non è così scontata? Anche perché dare ragione di questo, pensate ai vostri figli o agli amici dei vostri figli, è difficile. Allora, partiamo dall'idea che l'amore è una realtà viva e vivificante. In un tempo in cui l'amore sembra essere equivocato, cosa vuol dire amare? Al tempo del femminicidio persino l'uccisione della donna diventa una forma di amore, così viene passato attraverso i media. Dobbiamo ribadire di che amore stiamo parlando. Tante volte c'è questa alternativa, almeno io mi occupo dei giovani, quindi sopra i 19 anni, nella comunità di Cassano, sembra esserci certe volte questo sospetto, che o ami Dio o ami un'altra persona. Cioè certe volte chi si avventura pensando un po' alla vita coniugale ha dentro di sé questa dicotomia, cioè come faccio ad amare Dio e senza togliere nulla all'altro e viceversa? Padre Caffarelle rovescia questa idea, questo mi colpiva, perché dice dall'amore alla vita cristiana c'è continuità, perché Dio è amore, e aggiunge l'amore non imprigiona i cuori, anzi li libera e li dilata straordinariamente. Qual è il cambiamento di prospettiva che Caffarelle propone? Non c'è opposizione, ma c'è continuità. Cioè l'amore è vero nella misura in cui non chiude il cuore, neanche dentro la coppia, ma lo apre, lo dilata, lo libera. Dentro questo cammino, che è un cammino di liberazione, perché non diamo per scontato di essere già arrivati, neanche dentro l'End, neanche chi da di voi fa 30 anni, 40 anni, non so se c'è qualcuno con più anni di End, neanche chi ha fatto 40 anni di End è già arrivato. Perché? Perché il cuore è un organo sensibile, facilmente si attacca ad altro e quindi deve essere sempre liberato. E allora Caffarelle, siccome aveva intuito questo, aveva iniziato a dire alle coppie, lavoriamo, cioè stare insieme, fare la compartecipazione, la messa in comune, il tema di studio, serve per tentare di tenere il cuore libero. Perché l'amore coniugale, quando è autentico, non allontana da Dio, ma è una via per incontrarlo. Se ci fermiamo un momento sulla nostra esperienza, per questo questa mattina vi ho fatto lavorare un po' su quello, possiamo riconoscerlo. Pensate a cosa succede quando una persona si sente davvero amata. Nasce gratitudine, nasce stupore, nasce il desiderio di donarsi. E questa forma di apertura all'altro e attraverso questa apertura anche agli altri è già una forma di apertura alla grazia. Quindi iniziamo a dire che non c'è un prima e un poi, ma nel modo con cui tu ami ti stai aprendo alla grazia. Se no diventa troppo sofisticato, si capisce, c'è il rapporto con Dio. E Caffarelle diceva che il riferimento appunto all'amore ci aiuta a comprendere l'amore divino. Attraverso il potere dell'amore di fare di due esseri uno, salvaguardando la personalità di ciascuno, l'amore ci permette di acquisire l'intelligenza della misteriosa unione di Cristo con l'umanità. Cioè, quello che oggi diceva il Vangelo, parlando di Giovanni il Battista che vede questo Gesù avvicinarsi, ecco, lì c'è Dio e proprio guardando l'amore umano, l'amore di tuoi sposi, si può intuire che cosa significa, che un amore umano diventa manifestazione dell'amore divino. E questo lo vedremo tra poco, è la dimensione del sacramento. Faccio solo un breve passaggio sulla sessualità, perché Caffarelli anche su questo fa un cambio di punto di vista, rispetto soprattutto alla tradizione del suo tempo. Quando Caffarelli parla della sessualità dice non può esistere una vera moralità della sessualità se non c'è qualità della sessualità. Attenzione anche qui a un rischio che arriva dopo gli anni 50, dopo la rivoluzione sessuale, quello di ridurre la sessualità al rapporto genitale. È molto di più la sessualità. E Caffarelli, non so se sto pronunciando bene, l'aveva intuito. Se ci pensate, anche noi rischiamo sempre di pensare alla sessualità riducendola. Invece il valore di questi autori è quello di allargare. La sessualità è molto più del mero rapporto genitale, che pure è importante. E infatti lui dice, con l'Equipe Notre Dame, parte della Chiesa viene affermato che la sessualità è un mezzo di santificazione, che è una cosa, se ci pensate, lo dicevano negli anni 60, mentre gli altri andavano a manifestare in piazza per il corpo è mio e faccio quello che voglio, lui diceva alle sue coppie che è un mezzo di santificazione a condizione che sia accettata ed evangelizzata. Accettata ed evangelizzata. E che il piacere è una realtà santa nell'ordine di Dio e non deve essere visto con sospetto come accadeva in alcune spiritualità aride. Sono parole forti e molto attuali, perché se uscite da quella porta non è che tutti la pensino così. Oggi stiamo tra due estremi, da una parte la banalizzazione della sessualità, tutto il tema della pornografia e non solo. Se sono uscite delle indagini siamo punte del 60-70% diciamo sulla popolazione, per cui questo è un tema, cioè la sessualità viene ridotta semplicemente a un aspetto da guardare. Dall'altra una certa rigidità e quindi l'idea che sia qualcosa di sporco comunque da guardare con sospetto. Sono due modi opposti ma che non ci aiutano a vivere e a vedere la verità dell'amore, perché qui Lende propone una terza via. La sessualità come luogo di umanizzazione, come luogo di santificazione. Anche questo è in divenire, Cambia la sessualità lungo il tempo, ma dovrebbe avere questa tensione. I gesti amorosi per l'altro, che sono molto più del mero rapporto genitale, dovrebbero essere manifestazione di questa tensione. Per questo tra le domande c'era anche un tema su questo, vedete che ritornano, no? Cosa vuol dire evangelizzare? Vuol dire che l'amore dovrebbe prendere un po' la misura dell'amore di Cristo, che è totale, cioè coinvolge tutto della persona, non solo un aspetto, è fecondo, che non è semplicemente solo la fecondità fisica, certo, ma è anche la fecondità che genera vita intorno a sé, intorno alla coppia. Ci sono delle coppie che sono mortifere, e allora il gesto d'amore fa passare questo. Cioè spengono quelli che sono intorno a loro, è fedele ed è indissolubile, cioè una fedeltà che mira al per sempre, che sarà il prossimo passaggio. In questo senso è un amore umano, cioè quando io amo l'altro, quel linguaggio dice comunione, dice dono, dice vita. E la coppia cresce quando riesce a integrare lungo tutta la propria storia, sapendo, anche qui magari lo sapete meglio di me, che il cammino di morale della persona, di crescita in libertà, non è una retta che sale verso l'alto, Nessuno di noi cresce senza sbagliare mai. Ma alle volte ci sono delle involuzioni, dei momenti di stop, di arresto, di ripartenza, perché siamo più una spirale. Andando in profondità ritorniamo su alcuni passi che avevamo già fatto, però approfondendoli. Delle cadute che magari dicevamo, cacchio, quella roba lì l'avevo superata e invece ci ritorno. Perché la vita morale procede così e quindi non spaventiamoci anche nell'amore. Quindi si cresce quando si tiene insieme la relazione, il piacere, la fecondità, cioè la capacità di dare vita. Non separandoli, non contrapponendoli. Ecco, questa era un po' un'introduzione per dare i due pilastri, perché adesso mi soffermerò più sul tema del sacramento, che è il tema della relazione di oggi. Qua è la domanda centrale, e la prendo da Caffarella, così ve la rivolgo, provate a rispondere voi, no? Lui diceva nel 63, quindi 63, sono passati ormai più di 60 anni, la sola vera domanda riguardo ai cristiani sposati è dunque questa: poiché sono chiamati alla perfezione cristiana, vi giungeranno nonostante il matrimonio, nel matrimonio o grazie al matrimonio? Dopo dovete rispondere, nonostante, nel o grazie. Però la risposta deve essere concreta, perché alle volte se non diamo la risposta, come quando in predica parli ai bambini, la risposta è sempre Gesù. Qualunque domanda fai, il bambino risponde Gesù. Ecco, attenzione a queste risposte automatiche. Lui continua e dice, essendo, quindi vi do la risposta che dà lui, poi dopo vedete se è anche la vostra. Essendo il matrimonio istituito da Dio, possiamo ragionevolmente pensare che i cristiani sposati si santificheranno proprio grazie al matrimonio. Questo è del resto l'insegnamento della Chiesa lungo i secoli, anche se espresso in modo più o meno esplicito. Ma a quali condizioni e in che modo il cristiano progredisce verso la santità attraverso la vita coniugale e familiare? E qui continuo io. Il sacramento del matrimonio era appunto uno dei punti su cui Caffarelli insisteva molto, perché lo diceva che il sacramento del matrimonio permette alla coppia di entrare dentro la dimensione dell'alleanza, un tema biblico importante, perché l'alleanza inizia con Abramo e si ribadisce fino a Gesù lungo il corso dell'alleanza. Gesù poi stabilirà l'alleanza eterna, quella nuova. Non è un simbolo però questo tema dell'alleanza, non è un ricordo, un modo bello di parlare, ma dice che Cristo è presente nella coppia. Dice ancora Caffarella, questa unione umana, questo amore d'argilla, il Signore stesso lo rende in carica. Nel combattimento di ogni giorno, contro tutte le forze che minacciano la loro intimità, gli sposi saranno sostenuti da un'altra forza, quella stessa che sostiene i mondi nello spazio, perché essa è anche la forza creatrice della loro volontà e del loro amore. Quindi iniziamo a togliere tutta la poesia, perché è vero che un prete non è sposato, ma ha la grazia di entrare nella vita di tanti, di tante famiglie, e sa anche le fatiche che ci sono dietro la porta di casa, e quindi lo sapeva anche Caffarelli, non era sprovveduto. Per questo diceva che nella coppia, e questa è un'altra domanda che vi farei, è chi è Gesù per voi? Sia come singolo, e questo è importante. Io quando parlo con i ragazzi, soprattutto quelli che sono un po' più avanti nel cammino di fede, dico alla fine la domanda è questa, chi è Gesù per te? E anche lui lo faceva, questo mi consola, dicendo vabbè dai. Siamo sintonici, ma lo diceva anche le coppie. Per la coppia chi è Gesù? Che senso ha per voi? Cosa c'entra con voi, con la tua famiglia, con le tue scelte, col tuo modo di pensare? Anche qui, per favore, mettete da parte gli automatismi. Certo, Gesù è il Signore, può non avere a che fare con me. No, perché certe volte, sì, formalmente, ma poi sostanzialmente i parametri sono altri. Anche per un prete, Quindi mi sento anch'io da quella parte lì, però dicendolo a voi chiaramente ne dico a me stesso. Perché lui diceva che all'inizio è un maestro, ma poco a poco deve diventare un amico, fino ad essere il miglior amico. E pensate, sapete chi diceva la stessa cosa? Benedetto XVI, nell'omelia per il suo 60° anniversario di sacerdozio, quindi grande papa, grande teologo, uno dei teologi più importanti del XX secolo, che cosa diceva? Per me Gesù è un amico. Forse questo tema qua ritorna nei grandi della Chiesa e ci educa. Un amico è colui che mi conosce, che sa chi sono. Il matrimonio sacramentale allora dice qualcosa di più grande. Dice l'unione tra Cristo e la Chiesa, come dice il capitolo 5 della lettera degli Efesini e anche Amoris Laetitia, che probabilmente tutti avete utilizzato come tema di studio in uno di questi anni, no? Anche Papa Francesco l'ha ribadito. non è una realtà privata, è strutturalmente legata a Cristo. E qui un tema che quando parlo con le coppie dell'End e ritorna, il padre Caffarelli diceva l'equipe deve essere una cellula della Chiesa, una piccola Chiesa, una Chiesa domestica. Come ogni cellula, diceva lui, porta in sé i tratti dell'organismo a cui appartiene, così la coppia porta in sé i tratti del corpo di Cristo. È una cellula germinativa, generatrice, la più piccola ma fondamentale dell'organismo. E dice ancora qualcosa di più forte, una chiesa in miniatura. Cioè, il sacramento permette alla coppia, e poi all'equipe, e poi al settore, di essere una chiesa in miniatura. Non una nazione, non un gruppo, non un monastero, la coppia è cellula della Chiesa. È innestata nel corpo unistico e diventa una ramificazione viva di questo corpo che è la Chiesa. E questa vita ha quella di Cristo ha una doppia direzione, è cultuale, cioè permette di elevare il sacrificio, l'amore della coppia è sacrificio gradito a Dio, questo dice il sacramento, ed è apostolica, cioè missionaria, evangelizza altri. Per questo si può parlare di una grazia del sacramento, perché Dio agisce dentro la coppia. Non è un'idea, ma è un'azione. E Caffarelli diceva così nel 49, poiché Cristo viene stesso a sigillare l'unione di queste due creature, ogni matrimonio, come ogni sacramento, è conferito da Cristo. Poco importa che sia il sacerdote testimone, monsignor tal dei tali, padre tal altro, così ha tirato dentro sia i religiosi che i diocesani, o un vicario senza nome. È Cristo che unisce gli sposi ed essi stessi li fanno da ministri. Da quel momento tutto cambia. Questa unione umana, questo amore d'argilla, il Signore stesso lo unisce. E aggiunge, nel combattimento di ogni giorno, diciamo anche prima, gli sposi saranno sostenuti da un'altra forza, quella stessa che sostiene i mondi nello spazio. Questa è la grazia. E vado oltre. E lo faccio allargando un po' la riflessione di padre Caffarel, utilizzando un altro autore che si chiama Angelini, che è un prete della nostra diocesi, che lavora su questa frase, quella delle nozze di Cana. Tutti servono da principio il vino buono. E quando gli ospiti sono un po' confusi, quello meno buono. Avete in mente la frase del maestro di tavola nel brano delle nozze di Cana? Cosa succede, dice Angelini, che anche l'amore umano va in quella direzione. Forse il vostro no, ma quello di tanti sì. Cioè all'inizio, quando eravate fidanzati, lo ricordate? Nel tempo del fidanzamento? Sì. Lì investivate tantissime energie, giusto? Come i primi giorni di matrimonio. Poi magari voi no, ma altri, andando avanti, uno investe un po' meno, dà per scontato l'altro o l'altra che faccia delle cose oppure no. Dice spesso questo vino è così, all'inizio dà il vino ottimo, poi mentre si va avanti il logorio della vita rischia un po' di spegnere l'entusiasmo. Alla fine le cose appaiono ripetitive, interminabili e alla fine stancano e appaiono come un peso. Il rischio consistente è che l'iniziale desiderio spontaneo di dare il massimo subentri la convinzione che basti dare molto meno del massimo, magari dare proprio il minimo per tirare avanti. È qui che gioca la grazia del sacramento. Com'è possibile trasformare l'acqua scontata della vita comune in vino della festa, anche quando sei molto avanti? Soprattutto chi tra di voi è tanto e insieme. E questo autore, ma sulla linea sempre dell'End, mi pare, da quello che ho capito io almeno, è l'idea di dare spazio a Gesù. Cosa fanno i servi? Ascoltano ed eseguono. La fonte del sacramento del matrimonio, che è uguale a tutti i sacramenti, è proprio la croce. Non a caso quell'ora di cui parla anche il brano delle nozze di Cana. E allora il segno che è compiuto dai discepoli vale ancora di più per gli sposi. La suggestione indubbia è che la promessa espressa dal segno di Cana esercita agli occhi di tutti gli sposi e spesso un'obiezione. Bello, troppo bello per essere vero. Anche a me piacerebbe così, ma faccio fatica. Sarebbe meraviglioso che così accadesse, ma come credere che il trascorrere degli anni migliori, la gioia della vita comune, aumenti piuttosto che spegnersi? Non è possibile. Questo è quello che ci dice il mondo. Ma un cristiano dovrebbe dire questo. In effetti è vero, la gioia appare precaria e inevitabilmente condannata a spegnersi dal punto di vista umano. La buona notizia però è qui, il Vangelo è questo, che la rassegnazione non è giustificata. La fede nel Vangelo consente di convertire la qualità mediocre della gioia umana, che possiamo garantirci, in qualità perfetta. Se farete tutto quello che vi dirà, come la madre raccomanda, potrete convertire l'acqua in vino, le cose ordinarie della vita quotidiana in occasione propizie per rinnovare la meraviglia e la grazia degli inizi. Non finirà il vino, dice questo autore, ma migliorerà di anno in anno. E Caffarelli diceva così: la grazia fabbrica l'unione, la ripara, la fortifica giorno per giorno. E infatti tra le domande ve ne ho messa una su questo. Quando avete sentito che nella vostra relazione c'era qualcun altro? Perché la grazia, questo salvaguardare la gioia degli inizi, lubrificarla, fare un po' la revisione, è forse per questo che si fa il ritiro annuale, giusto? La giornata dell'amicizia, si fa giornata di settore, vi trovate con gli altri. Mi pare che alla base di tutti questi nomi che a un certo punto ho detto datemi un glossario perché non si riesce a stare dietro. Poi c'è l'equipe mista, l'equipe di formazione, non so se lo capite tutte. Perché si fa tutto questo? Perché la grazia del sacramento che avete celebrato possa guarire l'egoismo, che sempre si insinua in tutti. Cioè io non sono fuori, anche nel sacramento dell'ordine. E grazia che trasfigura, che conforma Cristo, e grazia che unisce. Fa dei due una sola, anche quando arrivano i figli, che insinuano sempre, i punti di tensione più grandi nelle coppie sono sempre i figli, giusto? Cioè i temi legati ai figli, diciamo, il figlio è la generazione, ma tutto ciò che afferisce al figlio crea sempre delle tensioni tra i due, e lì bisogna sempre rilanciare la fedeltà. In particolare è lo Spirito Santo che rende la coppia una realtà del regno. Bisogna che, vi dice Caffarelli, vedendo vivere una coppia cristiana, tutti comprendano che Cristo è venuto a salvare l'amore. Questo è il punto. Perché sposarsi in chiesa? Perché questo amore duri. Non che gli altri, cioè di chi non è sposato non possa durare, ma chi ha il sacramento dovrebbe essere garantito, perché c'è un terzo che è dentro. Infatti al Camino End viene proposto di vivere il sacramento come una forma di testimonianza. In questo senso, dire guardate, chi sostiene questo sacramento, che è tipico di ogni sacramento cristiano, ma dentro la grande chiesa, chi fa parte del movimento End dovrebbe dire noi ci proviamo e sentiamo che effettivamente è così. Provaci anche tu. Ed è qui che allora gli sposi possono prendere la misura del comandamento nuovo di Gesù. Amatevi come io vi amo. Cioè la carità coniugale prende questa forma. E allora per questo vi ho chiesto di stare sul consenso matrimoniale. Prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ve la ricordate quella frase? È a distanza di tempo come va? È faticoso, eh? Giusto? Che magari quel giorno là non è che avevate in mente tutto quello che poi... Ma come tutti, non è che la vita è fatta così. Però quel prometto, che cosa dice? Dice che l'amore non è qualcosa di spontaneo o immediato. Se guardate Netflix, vi capita di guardare qualche serie TV? Vabbè, potete chiedere ai vostri figli, vi raccontano. Non è questo l'amore che passa, Vi assicuro, io sono un grande fruitore, certamente per stare dentro nel contesto culturale, non perché solo per dovere, insomma. Ma è qualcosa, l'amore chiede di essere rinnovato ogni giorno, quotidianamente. Onorare significa dare peso, dare importanza, significa dare valore all'altro, non darlo per scontato, non darla per scontata, significa tenere insieme anche quando ti andrebbe di fare le cose da solo. E qui parte il tema allora della santificazione, vado verso la conclusione, Non vorrei spegnervi a quest'ora del pomeriggio, siete già eroici per me, perché le 2 del pomeriggio è faticoso. La santità allora non è solo per qualcuno, per i monasteri, ma è per le coppie, e lui insisteva tantissimo su questo, cioè nei suoi scritti praticamente ogni 2 righe dice la santità è per la coppia. E avviene a poco, durante tutta l'esistenza, e qui c'è la grazia del per sempre, che è la seconda caratteristica. Cioè, è un po' il corollario di quello che ho detto prima. Se davvero Dio è all'opera nella vostra coppia, se Dio c'è dentro, sana, guarisce, trasfigura, completa, allora si può anelare a quel per sempre, che è un altro tema che oggi viene messo un po' da parte. Perché assistiamo a un calo dei matrimoni? Ma non solo, di ogni scelta per sempre, anche del matrimonio, anche dell'ordine, cioè sono in seminario che è al minimo storico. La diocesi di Milano è al minimo storico delle vocazioni in questo momento, che sta accompagnando. Sarà colpa della Chiesa, sarà colpa di tutti, ma siamo in una stagione in cui tutto deve essere relativo, tutto è subito, tutto deve essere risolto. Non c'è la pazienza dell'aspettare, del fidarsi e del pensare anche laddove tu non hai tutto sotto controllo, no? Ecco, siamo in questa stagione, quindi la testimonianza di coppie che dicono io ci credo ha ancora più peso, perché i giovani ce l'hanno dentro, ma pensano che non si possa fare, al massimo io posso decidere fino a domani, al massimo 6 mesi, abbiamo fatto stasera parte una vita comune e abbiamo fatto compilare il sondaggio 3 mesi fa, sembrava chiedergli come se dovessero avventurarsi nell'iperspazio, capite? Cioè, fra 3 mesi, cosa potrò farla la vita comune? Non lo so. Capite? Cioè, questo è un pro, il contesto è questo, quindi voi non siete alieni, credo, giusto? Quindi vivete nel nostro spazio-tempo, avete dei figli, e quindi questa è la logica. Attenzione, perché noi ci inculturiamo dentro in questo ambito, quindi essere testimoni vuol dire tenere in considerazione anche l'interlocutore, che alle volte non coglie tutto. Caffara diceva così: non è un peso da portare questo per sempre, perché sui preti i giovani pensavano questo, che il per sempre sia un peso da sopportare come il celibato. In realtà è una promessa che non è neanche sostenuta da me, ma da Dio. E io sono fedele a Lui che mi supporta in questo percorso. E nel 46 lui diceva così, mi piaceva moltissimo, Cristo ha salvato l'amore e lo salva ogni giorno, diceva. Lo salva gratuitamente, ma non lo salva contro di esso, né senza di esso. Gli chiede, come ai malati del Vangelo, la buona volontà e la fede. Credi? Ti sarà fatto secondo la tua fede. Basta guardarsi attorno per vedere la sorte di quelle unioni presuntuose che pretendono di fare a meno del Salvatore. Ma quando un giovane amore come il vostro questa mattina viene umilmente ai piedi di Cristo per affidarsi a Lui, allora può salpare, dirigersi verso il futuro con gioiosa speranza. Il Maestro dice, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, il sacramento dice questo, che non siamo noi a dover garantire il per sempre. È Cristo che si impegna con noi. È Lui che rende possibile la fedeltà, è Lui che sostiene l'amore, è Lui che lo rialza quando cade. Allora il per sempre non è una parola detta il giorno delle nozze, e poi un peso che uno si è messo sulle spalle, ma è una grazia che opera, accompagna, sostiene, rende possibile ricominciare. E questo è il terzo punto del sacramento. Ho un amico avvocato, come avete sentito, ho fatto pure questo nella mia vita, e dice che alle volte lui, che si trova due che vanno per la separazione, è lui che dice, ma ragazzi, separarsi per questi motivi non ha senso. Banali, cioè come metti il dentifricio, se lasci su o meno la tavoletta del water. E però, alla fine, queste cose, se non vengono affrontate, si sommano, e diventano motivi di divisione. Allora, adesso non è che il sacramento del water, del sacramento del matrimonio risolve il tema della tavoletta del water, però, così per fare un sorriso, però permette di dire io posso perdonarti, posso cercare, io posso mettermi in discussione, perché? Perché mi impegno per te, nel piccolo come a queste cose qui, fino al grande, però se non si parte dal piccolo non si arriva nemmeno fino al grande. Allora, adesso vado verso la conclusione, ci sono due legami che avvengono quando parliamo di sacramenti, parliamo sempre di tutti i sacramenti, ma in particolare del riferimento al battesimo. E il battesimo è la porta di tutti i sacramenti, anche del matrimonio, perché è lì che iniziamo a prendere l'immagine di Cristo, che ci viene impressa. Oggi l'avete sentito, probabilmente poi il prete avrà predicato, no? Sul battesimo, perché la prima lettura parlava, avete ricevuto, no? Il battesimo di Gesù, non abbiamo neanche sentito che esista un battesimo di Gesù. Perché è così importante? Perché Paolo dice, no, allora dobbiamo procedere col battesimo? Perché è lì che inizia tutto. Perché sei chiamato dal di fuori. C'è l'idea che attraverso il battesimo tu riscopri la tua dignità grande, quella di figlio, di figlia amata. E lì risuona il tuo nome, che non a caso risuona anche il giorno del matrimonio. E se hai due nomi, devi dire i due nomi, perché quello è il nome che è stato utilizzato nel battesimo. Che questo è un tema discusso quando ci sono i fidanzati. Dai, tagliamo un nome. No, quel nome lì. Perché è lì che si è radicata la tua vita, è lì che troverai pienezza. E da lì che inizierai ad amare come Gesù. E questo lo diceva anche Caffarel nel 49. La loro unione porta, la vostra, porta un'impronta indelebile. Deve somigliare progressivamente, in modo sempre più perfetto, all'amore di Cristo per loro. Se restano a metà strada, se si accontentano di un amore come gli altri, se cercano di dividere la loro vita coniugale in due parti, quella di Dio e la loro, verranno meno alla loro promessa e non realizzeranno mai che un amore mutilato, infermo, la cui decadenza finale non farà che misurare l'altezza della vocazione a quelle saranno chiamati. Cioè, non è che sono cattivi, è che non troveranno la pienezza. Cioè, sposandovi sacramentalmente, vi viene data la possibilità di amare come Cristo. E se non lo fate, non è che succede chissà che cosa, il Padre Eterno si arrabbia, così. Non siete felici voi. Come? Lo stesso vale per me, in una forma diversa. E quindi dice tutta la bellezza del dire il cammino end, e questo dovrebbe essere parte della verifica, credo, mi sta aiutando ad amare come Gesù. Anche questo non diamolo per scontato, credo si possa dire, no? Cioè, penso sia questo il centro, no, anche del camminare insieme. Io sono proprio all'inizio, ricordatevi, sono il turista che sta guardando le cose che voi guardate sempre. Però tutta questa profondità anche sul sacramento del matrimonio non l'avevo sperimentata. E quindi grazie di questa possibilità. L'altro sacramento fondamentale, qual è per una coppia, soprattutto dentro il cammino End, è il legame con l'Eucaristia. E lui diceva così, e qua mette un po' il carico, lui insiste molto, quindi sentitela come un'applicazione forte per la vostra vita. Lui dice, come il pane e il vino sono offerti sull'altare, così la coppia è chiamata a offrire se stessa. L'uno per l'altro, la loro unione, la loro vita concreta, le gioie, le fatiche, le sofferenze. Dice, occorre offrirvi insieme una sola carne, un solo cuore, una sola anima. E poi dice, voi che vivete dell'Eucaristia, come non vi amereste di un amore diverso, di un amore risorto? L'Eucaristia allora garantisce l'unità, rinnova l'amore, dà dinamismo, genera comunione. Per questo celebriamo i matrimoni di solito nella messa, perché questo dà forza al cammino. E allora andiamo verso la conclusione. Che l'amore che viene proposto dal cammino End è quello di un amore non solo santificato, ma anche santificante, che rende possibile l'incontro con Dio, anche all'interno della coppia. Uno incontrando voi dovrebbe sperimentare parte dell'amore di Cristo, se non la sua totalità. E Papa Francesco lo ha detto in modo chiaro incontrando l'equipe. Il matrimonio cristiano è una vocazione, una chiamata a realizzarsi pienamente portando nel mondo la grazia del sacramento. Una grazia che è la presenza di Cristo, la fedeltà di Dio, la forza di crescere insieme ogni giorno. E allora vado verso la conclusione. Ce la facciamo ancora a... ancora 10 minuti, sì? Perché c'era un aspetto, poi concludo, che mi ha colpito. Un orizzonte che è tipicamente di Caffarelli. Questo non è, teologicamente non sono tutti d'accordo, però mi propongo questo, cioè c'è una missione dell'equipe nel cielo. Magari la conoscete già, questa parte, però lui diceva così. C'è un destino eterno dell'amore. L'amore, se è vero tutto quello che ci siamo detti, che ho tentato di dirvi magari un po' malamente questo pomeriggio, non è semplicemente un amore transitorio o passeggero, ha un valore eterno, su questo insisteva moltissimo. Perciò anche l'aiuto reciproco dentro l'equipe a far crescere l'amore dei coniugi vicendevolmente, ciascuno poi col servizio che svolge, si illumina in modo nuovo. Quindi non si fonda solo sulla santità individuale dei singoli, ma anche sul destino eterno dei coniugi. E qui Caffarelli entra in un territorio molto delicato. Dice che davanti alla morte, insomma, non è tutto finito, ma tutto è nuovo. Una sopravvivenza del matrimonio così com'era non andrebbe bene. In quanto unione fisica, il matrimonio non è più. In quanto possesso reciproco non c'è più, in quanto legame giuridico non c'è più, neanche in quanto sacramento, perché il sacramento appartiene alla Chiesa sulla terra. Chi è già nel cielo non ha bisogno dei sacramenti. Se la coppia si salva, allora dice Caffarelli in uno scritto, non è perché è identico a quello che sta accadendo qui, ma perché ha raggiunto il suo scopo ultimo, perché quell'amore ha raggiunto il matrimonio di ciascuno nel Cristo, cioè ha potuto parametrare il proprio amore, l'ha inserito nell'amore di Cristo per la Chiesa. E in questo senso l'amore assume una forma nuova. Questo è tipicamente suo, teologicamente è dibattuto, non sta dicendo che allora non ci si possa risposare, non è questo. Sta però dando valore all'amore che ciascuno vive. Non è una realtà identica, come il risorto non è identico, ma deve essere riconosciuto, perché è una realtà trasfigurata. Attraverso questa morte, dice, ciascuno si unisce più profondamente a Cristo e in Cristo ritrova tutti coloro che sono uno con Lui. In questo senso, se davvero il matrimonio rappresenta l'amore di Cristo, allora in quell'amore ci si ritrova e si ritrovano anche gli altri. E in modo speciale colui o colei che è stato compagno di strada, aiuto provvidenziale, presenza decisiva nel cammino verso il Signore. E questo è consolante. Chi mi ha aiutato ad amare come Gesù non può essere perso dentro all'eternità. La coppia, passando attraverso la morte, entra nel mondo di Dio. Ma proprio lì, in Dio, tutto viene purificato, recuperato, trasformato e portato a compimento. Lui torna sull'insegnamento di Pio XII, che era il Papa dei suoi anni, diceva il suo insegnamento è chiaro, al di là della morte di uno dei coniugi il legame carnale non esiste più, né il legame giuridico, neanche il sacramento del matrimonio, che come tutti i sacramenti appartiene alla Chiesa della Terra, queste realtà spariscono come i ponteggi cadono quando l'edificio è finito, ma la coppia continua a esistere. Questa immagine dei ponteggi è molto forte. Perché quando l'edificio è compiuto i ponteggi non servono più. Così anche il sacramento, che appartiene al tempo della costruzione, lascia spazio al compimento. Però il compimento c'è. E quindi anche il nostro procedere, cioè, dà senso anche a quello che state vivendo, no? È questo tempo del ponteggio, ma che va verso il compimento dell'amore in Gesù. Non può raffreddarsi. Anzi, Caffarelli arriva a dire che gli sposi potranno conoscere una presenza reciproca sempre più intima, sempre più profonda. Appunto, questa è la sua posizione, anche incontrando tante persone che magari vivono questa situazione. Concludo, così poi dovremo avere tempo per fare tutto quello che era stato preventivato. Il matrimonio cristiano, allora, non è soltanto... Perché? Ritorniamo alla domanda. Perché sposarsi in chiesa? Poi date voi la vostra risposta, dopo vi ascolto quando faremo la restituzione. Io vi fornisco questo, perché è una strada per vivere bene questa vita. Prima risposta, forse non amerei, non sarei felice allo stesso modo, non vivrei bene allo stesso modo, non sarebbe stata la stessa cosa. E potrei dirlo anch'io della mia vocazione, sono contento a fare il prete, quindi potrei dirvi anch'io, cioè, forse avrei vissuto bene, ma non così bene. È una strada di trasfigurazione, cioè attraverso l'amore per l'altro e per l'altra, che è faticoso, immagino, qualche volta almeno, io imparo ad amare come Gesù e viceversa. È un cammino in cui l'amore umano viene a poco assunto, purificato, fortificato, santificato, fino a essere aperto all'eternità di Dio. C'entra il destino ultimo, non è semplicemente qualcosa di relativo. E questo dà alla vita della coppia una dignità immensa, perché nulla di ciò che è vissuto nella carità può andare perduto. Quando amo, questo non viene perso. Nulla dell'amore vero va perduto, tutto in Cristo può essere compiuto. E allora, perché fare KIP? Per vivere, testimoniare, condividere questo amore. E concludo con un'ultima parola di Caffarel che diceva così. Temerete forse per le componenti umane del vostro amore coniugale? Questo amore nuovo rischierebbe di eliminare attrattive sentimenti umani? State tranquilli. Non si sostituisce a ciò che trova in voi, eccetto il peccato, ma lo assume e lo divinizza. Sacramento non toglie nulla di quello che vi appartiene, ma lo trasfigura, lo rende più bello di quello che potrebbe essere. Questo cuore nuovo è in voi come un crogiolo, in cui tutti i vostri sentimenti subiscono una rifusione. Vi sono purificati, ricevono una forza, una consistenza del tutto nuove. Lungi dall'essere disumanizzati, sono, si potrebbe dire, sovraumanizzati, cioè amando come Gesù diventate più uomini e più donne. Questo è ciò che fa il sacramento, nella misura in cui lo scegliete ogni giorno, non una volta per sempre. Grazie.